Bene, buongiorno a tutti. Mi sentite? Riuscite a sentirmi bene? Fantastico. Parliamo di smart working. Smart working è un fenomeno che ha assunto una visibilità molto, molto importante in tutto il nostro paese e più di recente anche nella pubblica amministrazione. Quindi possiamo dire che oggi in tantissimi parlano di smart working, si parla di lavoro agile, spesso come fossero dei sinonimi, in realtà non lo sono nella loro origine, ma lo sono diventati nell'uso corrente. A fronte di questa grande popolarità c'è un pericolo. Vediamo se... C'è un pericolo. Il pericolo è che questo effetto moda. Mi sentite ugualmente bene?
Sì.
Mi sentite ugualmente bene? Ok, adesso ci tariamo, poi saremo perfetti. Il pericolo è che l'effetto moda arrivi a banalizzare quello che è la portata di questo cambiamento e la sua importanza. E allora alcuni elementi che vorrei sottolineare da mettere sul tavolo anche con i nostri relatori. Prima cosa, lo smart working anche dal punto di vista normativo è una delle più importanti novità nell'impianto giuslavoristico italiano. Dobbiamo andare anche fieri del fatto che a livello nazionale abbiamo una delle leggi più moderne su questi fenomeni di nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Il percorso normativo dello smart working è un percorso che ha visto una portata crescente. Oggi con la legge 81 abbiamo un quadro normativo che non solo elimina tutta una serie di ambiguità che prima c'erano, e quindi chiarisce le modalità e chiarisce alcuni elementi che erano degli alibi di fondo che rendevano difficile l'applicazione di modelli organizzativi flessibili, ma in realtà è una legge, una normativa che afferma alcuni principi molto importanti e che soprattutto per la prima volta fa comprendere come la distinzione classica tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, oggi, alla luce di quello che è l'evoluzione delle tecnologie, dei modelli di organizzazione del lavoro, vada in fondo ripensata. Soprattutto dal punto di vista normativo, la legge 81 introduce questa possibilità, cioè la possibilità di un accordo che metta insieme lavoratori e datori di lavoro nel poter prescindere da quelle che sono una serie di vincoli che la normativa sul lavoro normalmente dava e poter accordarsi sul lavoro per obiettivi. E questa natura dello smart working come accordo individuale, non accordo collettivo, in realtà rappresenta un elemento di grandissima modernità e di grandissima novità. Altro elemento importantissimo di cui bisogna essere consapevoli è che la riforma della pubblica amministrazione ha riconosciuto l'importanza di un modello organizzativo quale lo smart working e ne ha fatto un po' un pilastro di questo grande sforzo per introdurre all'interno del pubblico impiego criteri di meritocrazia, di lavoro per obiettivi, anche in chiave di miglioramento di quella che è la competitività del settore pubblico. Da che cosa nasce lo smart working, perlomeno come è stato definito lo smart working dal punto di vista storico, no? Andando a incrociarsi un po' a quello che è il lavoro agile, nasce da una riflessione su quello che è l'impatto della digitalizzazione, perché questo già 10 anni fa al Politecnico di Milano si rifletteva su come la rete, su come internet, il digitale abbia cambiato profondamente in questi anni i nostri comportamenti, le nostre aspirazioni, il modo in cui ci formiamo, interagiamo tra persone, dando una grande flessibilità, dandoci la possibilità di scegliere i momenti, gli orari, i contenuti con cui vogliamo interagire. Ecco, questa grande opportunità che le nuove tecnologie hanno introdotto in realtà non è stata colta per moltissimi anni dai modelli organizzativi tradizionali, che sono rimasti ancorati a una serie di archetipi, a una serie di vincoli che erano propri di una tecnologia precedente e in molti casi sorpassata, cioè il concetto della catena di montaggio che vincola lo spazio e l'orario, quindi dà al concetto di essere al lavoro un significato che è spaziale e temporale, perché se tu non sei esattamente in un luogo, in un momento, non sei partecipe della produzione di valore, in realtà risulta ampiamente sorpassato dalla rivoluzione digitale, in cui quello che oggi facciamo evidentemente è utilizzare informazioni che possono essere disponibili in qualunque luogo, in qualunque orario, e quindi la nostra modalità di creare valore è cambiata in modo sostanziale, e rispetto a questa rivoluzione non sono stati riallineati in molti casi quelli che sono i modelli organizzativi. Quindi il primo elemento che io vi pongo è attenzione a non, sulla base di questa indubbia popolarità del concetto di smart working, attenzione a non banalizzare il concetto. L'effetto moda porta oggi a percepire di questo grande fenomeno dello smart working, porta a percepire soltanto alcuni aspetti che in realtà non sono definitori e sono anzi estremamente superficiali. Lo smart working, e questo è molto importante comprenderlo, intanto non coincide con il telelavoro. Lo smart working in realtà dà ai lavoratori un grande livello di autonomia, di responsabilizzazione, non vuol dire lavorare da casa, e non è qualcosa che si concede come una forma di welfare. C'è un'ambiguità di fondo. Le prime proposte di legge sul lavoro agile venivano dal mondo del welfare, della conciliazione, delle pari opportunità. In realtà la nostra normativa, cogliendo un fenomeno molto più importante, molto più ampio di questo, ha visto nello smart working il potenziale di cambiare i modelli organizzativi per aumentarne la competitività. L'effetto poi sulla conciliazione, sulla corretta integrazione tra lavoro e vita privata è importante, ma è solo uno degli aspetti dello smart working. Che cos'è davvero? Lo smart working è un modello organizzativo, una filosofia manageriale che porta a restituire alle persone quella autonomia che, se volete, la seconda rivoluzione industriale in qualche modo ha tolto, e quindi dare autonomia in cambio di una responsabilizzazione sui risultati. Autonomia e responsabilità sono in fondo due facce della stessa medaglia. Oggi non possiamo dare veramente responsabilità a una persona se non la rendiamo autonoma sulle scelte del come lavorare, quindi sei responsabile nel momento in cui sei autonomo. D'altra parte, se ti rendo autonomo, evidentemente non puoi che essere responsabile. Allora, questo concetto semplice ma potente dello scambio libero, responsabile e condiviso, no? In questo accordo, come l'abbiamo definito, che porta a scambiare autonomia e responsabilità, è davvero quello che è il concetto più importante che sta alla base dello smart working. Lo smart working quindi è un cambio di filosofia organizzativa, quindi vuol dire mettere al centro, rispetto a quelli che sono i principi organizzativi tradizionali, una serie di concetti nuovi che sono quelli peraltro che fanno funzionare le organizzazioni oggi competitive, che vanno dalla collaborazione e comunicazione aperta all'empowerment, alla flessibilità vista come scambio. La flessibilità non è qualcosa che si concede, la flessibilità è qualcosa che si scambia tra datore di lavoro e lavoratore per creare condizioni a somma positiva. e anche la fine dell'omologazione, cioè il fatto che una buona organizzazione riesce a riconoscere la diversità, la specificità delle esigenze della persona e quindi mettere delle condizioni per valorizzare talenti individuali e quindi generare innovazione. Allora, quando si lavora sull'introduzione di un modello di smart working, certo si lavora sulle regole, sulla flessibilità negli spazi e nei tempi, ma si deve lavorare anche sulla corretta introduzione e valorizzazione delle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie, abbiamo detto, sono alla base di questa grande trasformazione, quindi si deve lavorare sulle competenze digitali degli individui che rappresentano oggi dei superpoteri che si possono dare alle persone, superpoteri di flessibilità, di autonomia, di aumento della propria anche impiegabilità. Bisogna ripensare anche il tema degli spazi, dei layout fisici, perché oggi ci sono molti asset costosi che in realtà vengono male utilizzati e soprattutto bisogna lavorare sui comportamenti e gli stili di leadership. In fondo lo smart working è un grande challenge a rivedere, ripensare la managerialità e introdurre dei criteri di leadership più moderni ed efficaci. Lo smart working, se è veramente attuato in questo modo, non è un modo di dare ulteriori o dare, come dire, concedere dei benefici, dei diritti, dei vantaggi al lavoratore. In realtà lo smart working è un gioco a somma positiva, è un modello da cui possono e devono avere vantaggi le aziende, le organizzazioni, le persone e la società nel suo insieme. Noi da anni monitoriamo sia nel pubblico che nel privato questo fenomeno e che cosa possiamo dire? Beh, le persone sono entusiaste dello smart working perché ne vedono il potenziale di aumentare la propria motivazione, di ridurre quelli che sono a volte dei vincoli e dei costi inutili, ad esempio quelli legati a un inutile commuting, di migliorare l'integrazione tra vita lavorativa e vita privata, creando, come dire, ritrovando anche un orgoglio professionale maggiore. Ma quello che colpisce anche il grande seguito che c'è nelle aziende a fronte dell'incremento di produttività che si può raggiungere, anche della maggiore attrattività, employer branding e della possibilità di valorizzare meglio quelli che sono gli asset. È all'inizio una grande riflessione su quello che è il valore complessivo che può portare alla società un ripensamento dei modelli di organizzazione del lavoro, se fatto su scala, ad esempio, di città, di territori, e quello che può voler dire in termini di riduzione del traffico e di inquinamento, ne parleremo con i nostri relatori, quello che può voler dire ripensare in modo più intelligente la sostenibilità della città, ma anche quello che vuol dire poter riconquistare quelli che sono dei talenti che nel nostro paese spesso sono persi. Ad esempio, lo smart working non è qualcosa che si concede o che si fa per le donne, ribellatevi quando sentite affermazioni di questo tipo, ma in realtà crea delle condizioni nel quale si può esprimere meglio il talento di moltissime donne che spesso da modelli organizzativi antiquati e sbagliati vengono di fatto escluse dalla possibilità di assumere responsabilità. Quindi la portata dello smart working è molto molto più ampia di quello che una certa, fatemi dire, comunicazione superficiale a volte porta a pensare. E questo sta portando a cambiare la vita, a migliorare la vita di tantissimi lavoratori. Nell'ultimo censimento ne abbiamo stimati 480.000 in Italia, faremo presto il nuovo censimento, quindi rispetto a quel più 20% mi aspetto che ci sia un ulteriore grande aumento. 480.000 o 600.000, quelli che saranno, è comunque poco, perché noi dobbiamo puntare a 23 milioni di lavoratori, perché lo smart working in realtà può essere fatto in moltissimi, in quasi tutti i lavori, ed è questo quello che noi stiamo cercando di dimostrare. Qui veniamo a un elemento importante: dove siamo, che sarà un po' la domanda che facciamo ai nostri relatori. Allora, lo smart working nelle grandi imprese è diventato un fenomeno di grandissima capillarità. 2 grandi imprese su 3 hanno introdotto iniziative di smart working. E l'incremento anno su anno, vedete che è stato poderoso. un po' meno sicuramente questo avviene nella piccola impresa italiana, dove c'è un ritardo manageriale che spesso impedisce l'attivazione di questi fenomeni di modernizzazione manageriale, ma quello che personalmente mi fa davvero tanto arrabbiare è questo. Nella pubblica amministrazione, nonostante gli sforzi, nonostante anche i vincoli che c'erano, in realtà è cresciuto pochissimo il numero delle amministrazioni che realmente in modo strutturato riesce a implementare lo smart working. Certo, uno dice sono passati dal 5 all'8%, sono un più 60%, ma resta l'8%. È assolutamente poco, perché nella pubblica amministrazione, come cercheremo di dire, lo smart working si può e si deve fare. Quattro buoni motivi per cui si può e si deve fare. Primo elemento, c'è un tema di produttività. Lo abbiamo discusso tantissimo in questo forum. La pubblica amministrazione è in un momento di grandissima delicatezza. È in atto, sappiamo tutti che la pubblica amministrazione è profondamente sottostaffata, sappiamo tutti, sappiamo noi che ci occupiamo di pubblica amministrazione che è pesantemente sottostaffata, è in atto un grande turnover, dall'altra parte c'è una crescita fortissima di quella che è la domanda di servizi, allora per poter far fronte a questo momento di grande crescita di domanda a fronte di risorse che sono comunque risorse vincolate, c'è bisogno di aumentare la produttività. L'esperienza delle aziende private ci ha detto che la produttività, grazie allo smart working, cresce tra il 15 e il 20%, allora non farlo sarebbe, fatemi dire, un danno erariale. Allora, è qualcosa, è un buon affare per i punti pubblici. Secondo elemento, essenziale. Siamo di fronte a un momento di un ricambio generazionale, dovremmo attrarre, ci ha detto il Ministro, 500.000 persone, giovani, talenti nella pubblica amministrazione. Bene, noi sappiamo che uno dei fattori più importanti di attrattività oggi è il fatto di proporre modelli organizzativi flessibili e responsabilizzanti quali lo smart working. Quali talenti riusciremmo a attrarre nella pubblica amministrazione se in realtà non lo offriamo, a fronte di un settore privato che invece questa cosa l'ha capito benissimo. Quindi questo è sicuramente un problema. Terzo elemento, come faremo davvero a introdurre cultura della performance e della responsabilizzazione senza strumenti come questo? E infine, fatemi dire, sulla trasformazione digitale, lo smart working si è dimostrato in tutto il settore privato un grandissimo enabler, una grandissima leva per introdurre, per creare cultura digitale. Allora, in realtà sarebbe ingeneroso non riconoscere, ma lo faremo perché abbiamo qui un panel di eccezione, che in questi anni ci sono state delle pubbliche amministrazioni che hanno dimostrato che lo smart working si può e si deve fare nella pubblica amministrazione. Da questo che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che ci sono alcuni fattori critici di successo, cioè lo smart working va fatto puntando sulle nuove tecnologie, ma anche creando dei nuovi skill, delle nuove attitudini nelle persone, che va fatto lavorando molto sulla dirigenza, che va fatto molto lavorando sugli stili manageriali e di leadership, e che va fatto in modo collaborativo. I programmi di maggiore successo nella pubblica amministrazione si sono attuati grazie al fatto che c'è stata una grande collaborazione all'interno degli enti e tra gli enti che hanno veramente lavorato, si è creata una sorta di network di persone che sono appassionate, che hanno capito quello che è il valore che si può portare nella pubblica amministrazione. E poi questi momenti come questo sono importanti, perché grazie a momenti come questo si può dare visibilità a quelli che sono i reali risultati di questo cambiamento e quindi proteggere il cambiamento e diffonderlo. Bisogna attenzione a come si comunica. Se lo smart working, il lavoro agile, viene comunicato come un beneficio da dare ai lavoratori pubblici, rischiamo di cadere nella retorica dei furbetti del cartellino, che per adesso, che in più oggi possono anche starsene a casa. In realtà bisogna, anche attraverso i risultati, dimostrare che lo smart working è un'altra cosa, che lo smart working è miglioramento della performance, è miglioramento del servizio al cittadino, è benessere e soddisfazione dei dipendenti ed è miglioramento della società nel suo insieme. Abbiamo oggi i casi che ci dicono che tutto questo è vero, è forte e che quindi va sfruttato. Chiudo su questo. Esiste una, come dire, c'è la fregatura? Cioè esistono in realtà, c'è un rovescio della medaglia? C'è un rovescio della medaglia nell'introduzione di modelli di smart working, ma non è quello che molti pensano. Cioè il problema non è l'opportunismo delle persone, il problema non è la perdita di possibile perdita di tutele. Anche i sindacati hanno compreso benissimo quello che è il potenziale positivo dello smart working. La reale difficoltà, e lo testimoneranno anche i nostri ospiti, è che è un progetto complesso che richiede di lavorare su più leve allo stesso tempo, che richiede di lavorare sulla maturità e sull'etica delle persone, che soprattutto richiede una leadership, richiede un cambio di mentalità e di maturità da parte del management pubblico. Quindi è una grande palestra di miglioramento del management nel settore pubblico. Quindi quello che mi sento, no, di porre come appello a voi, ma ai nostri ospiti, dimostriamo, facciamo vedere che lo smart working non solo si può fare nella pubblica amministrazione, ma si deve fare nella pubblica amministrazione, ma non va banalizzato, perché è una trasformazione profonda, è un percorso, non è uno switch, prima non ce l'avevo, adesso ce l'avevo, che non ha scorciatoie, ma la cosa bella di questo percorso è che a ogni passo che farete in questo percorso scoprirete dei giacimenti di entusiasmo, di orgoglio, che sono latenti nei lavoratori del pubblico impiego e che non aspettano altro che di essere risvegliati anche da una crescita di orgoglio professionale del fatto di essere capaci di autonomia e di responsabilità. Grazie.